Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello, se non ascolterà prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, la suora della sagrestia si è raccomandata che io sia breve nell'omelia, ma sarebbe agire contro la mia natura, ci proverò, perché il caldo è abbastanza pesante. Il Vangelo di oggi, la tematica di oggi non è facile, ma penso che sia importante mettere in rilievo quello che dovrebbe essere sotto come fondamento, posto per comprendere le parole di Gesù che sono nel contesto del Vangelo di Matteo, nel discorso che Gesù fa alla Chiesa, alla comunità. Qual è il fondamento che abbiamo bisogno di comprendere? Perché è possibile, molti non hanno recepito nella loro educazione cristiana questo fondamento e hanno davanti a sé una vita cristiana che si può identificare in un cerchiamo di comportarci bene, cerchiamo di fare un po' di bene in giro, di perdonare, e cerchiamo di osservare i precetti, ma non hanno colto l'aspetto fondamentale del mio essere cristiano, che è duplice. E innanzitutto il mio legame con Gesù, la mia relazione personale con Gesù mi fa essere cristiano. Per cui per me Gesù non è un personaggio così di cui sento parlare semplicemente nell'omelia, ma è con qualcuno con cui mi relaziono, che conosco le sue parole, le medito. Per me il Vangelo è qualcosa di vivo, di concreto. Questo è un aspetto fondamentale dell'essere cristiano, e anche questo molti stentano a entrare. Io spesso alle persone che confesso regalo il Vangelo, nella speranza che lo inizino a leggere, no? Perché se si confessano, significa che sono brave persone, che si sforzano, ma se gli regalo il Vangelo significa che ancora non sono entrati in un rapporto personale con Gesù. Ma Gesù semplicemente per loro è colui che gli dice: fai il bene e non fare il male, no? Qualcosa di più. Gesù è colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, vuole una risposta di amore personale, individuale. E quindi il Vangelo vivo, che è il mio rapporto personale con Gesù, ma non basta questo, non basta questo. Gesù non ci ha salvato da solo, così ha voluto che ciascuno fosse salvato da solo, no? Ha chiamato a sé 12, li ha istruiti, li ha tenuti accanto e poi li ha mandati nel mondo a fare che cosa? Leggete le lettere apostoliche, le lettere di Paolo, le lettere di Giacomo, le lettere di Pietro, che cosa li ha mandati a fare in giro per il mondo? A fondare chiese, edificare chiese, perché la salvezza ci giunge attraverso la chiesa. E la chiesa essenzialmente è comunità di credenti, comunità che condividono una parola, un amore per Gesù, ma condividono non solo la parola ma anche il pane, l'Eucaristia domenicale, che è pane spezzettato, una comunità. Ora, quando il fedele cresce ma non ha l'esperienza della comunità, non ha l'esperienza di condividere la sua fede con un altro, non ha l'esperienza di condividere il suo amore per Gesù, la sua lotta per essere testimone di Gesù nel mondo con altri, manca qualcosa alla sua fede, manca qualcosa alla sua esperienza. Ora, queste parole di Gesù sono dirette a persone invece che vivono questa esperienza, l'esperienza dell'amore fraterno. E possiamo sintetizzare tutto lo sforzo di un parroco nella sua comunità. Noi qui è un santuario, è diverso, si presuppone che la gente va e viene, ma lo sforzo di un parroco nella sua comunità quale deve essere, se non di fare in modo che quel pane spezzettato la domenica a persone sconosciute diventi pane spezzettato da persone che si riconoscono fratelli, che si conoscono tra loro, che si amano, che si incoraggiano, che si sopportano. Paolo, quando dice portate gli uni i pesi degli altri, e che abbiano come legge fondamentale, come debito reciproco, solo l'amore, solo l'amore. Ed è proprio da questa esperienza che nasce la vita cristiana. E c'è stata, dopo il Concilio Vaticano II, c'è stata nelle varie comunità, nelle varie diocesi, una spinta. E se vi ricordate ancora ci sono, nacquero le cellule parrocchiali, nacquero le comunità di base, nacquero i centri di ascolto, no? Per permettere alle persone di vivere questa esperienza. E se chi mi ascolta questa esperienza non ce l'ha, deve desiderarla, deve pregare, deve darsi da fare per averla. Dove? Innanzitutto nella propria parrocchia, con un inserimento più vivo, più concreto, più fattivo nella mia realtà parrocchiale o nei vari gruppi ecclesiali che ci sono, più ampi ancora della parrocchia, che permettono questa realizzazione. Ed è in questo contesto che il Signore ci invita a correggerci, a correggerci. È un contesto quindi di amore fraterno, di rispetto, è un contesto in cui tu vuoi il bene del fratello, cioè vuoi la sua realizzazione, ti dispiace di vederlo abbruttito, ti dispiace di vederlo non realizzato nell'amore vero. E allora ecco, anche la prima lettura ci dice, sei una sentinella, devi avvertire, devi per quanto puoi fare qualcosa perché il fratello non si perda nella vanità, nell'effimero, ma tutto questo deve nascere sempre dall'amore. Noi che viviamo la realtà della vita religiosa, delle piccole comunità, sappiamo anche che questa parola non è che sia tanto facile da realizzare, la correzione fraterna. Una volta nei vari conventi, nei vari istituti, c'era un momento periodico, mensile o settimanale, che si chiamava il capitolo delle colpe, dove la comunità si riuniva per autocorreggersi. Certo, tutto questo ha un senso solo quando nel cuore hai un fuoco di amore per il Signore e lo vuoi esaltare con la tua vita santa, lo vuoi glorificare, lo vuoi benedire. E allora, ecco, si è capace anche di questo. Ma quando questo fuoco non c'è, la realtà della correzione fraterna è difficile. E allora da dove si parte? Si parte dalla capacitazione personale di lasciarsi correggere dagli altri. Perché occorre umiltà, umiltà e reprimere, reprimere, perché quando qualcuno ti viene a dire guarda tu forse questo atteggiamento sarebbe meglio, oppure quello che hai fatto l'altro giorno, la prima reazione, quella spontanea, cosa ci viene in mente di rispondere? E tu ti sei dimenticato quello che sei tu, quello che tu hai fatto quella volta, quello che tu hai fatto. Ma queste sono reazioni spontanee che devi reprimere, devi mortificare, mortificare. La mortificazione cristiana richiede anche questo. Accogliere con semplicità, e non è facile. Ma il Signore, carissimi fratelli e sorelle, il Signore non ci chiede cose facili. E ne ha pure il diritto di non chiederci cose facili, visto i mezzi che ci dà per realizzare la santità. Ci dona se stesso. Non abbiamo scuse se non siamo santi. Non possiamo dire io sono quello che sono. No, non hai scuse. Perché il Signore dice sì, tu sei quello che sei, ma io sono Dio. E mi sono messo nelle tue mani perché tu possa avere la potenza divina di amare. Che stai a fare la comunione ogni settimana? Che vai a fare a confessarti se non per diventare santo? Per quale motivo io mi consegno a te con un amore inestabile e infinito se non perché tu piano piano ti lavori te stesso e diventi capace di amare? Ed è in questo contesto di persone che sono capaci di amare che si capisce l'invito di Gesù alla correzione fraterna. E concludo solo con quel pensiero della vita di San Giovanni Bosco, grande educatore, quindi anche grande correttore dei giovani, che interveniva nella loro vita per addrizzarli. In una delle sue lettere, a conclusione, nelle sue lettere della vecchiaia, scriveva ai suoi salesiani, che non vedeva così come li voleva lui, no? Non li vedeva, allora li rimproverava un po', li correggeva dicendo guardate che prima di correggere un giovane, prima di intervenire con una correzione in quei figlioli, dovete amarli come li amano i genitori, perché se voi non li amate come li amano i genitori, non avete il diritto di intervenire nella loro vita. E allora che cosa mi dà il diritto di intervenire nella tua vita? Solo l'amore. Solo l'amore. Quando io ti amo, io ho il diritto di intervenire nella tua. Però è chiaro che l'altro deve capire di essere amato. Perché se tu dici, ed era questo il rimprovero che faceva Don Bosco, non basta che voi li amate i vostri figlioli dell'oratorio, occorre che loro lo capiscano di essere amati e allora li potrete correggere. E così anche tra noi, non basta che ci vogliamo bene, occorre che ci siano relazioni amicali, intessute di amore, di tenerezza, di purezza, di santità, che ci permettono di cogliere l'amore reciproco. E in questo amore reciproco tu accetti tutto, tu accetti tutto. Allora vedete come questo discorso che fa Gesù sulla correzione prevede tutto un cammino lungo, personale, di vita comunitaria, di vita di amore, di intensità, di desiderio, di crescita nella santità. Ecco, affidiamo tutto questo come sempre a Maria, che ci aiuti lei, la madre della Chiesa, la madre di ogni famiglia, a realizzare una vita cristiana in cui questi due elementi principali, l'amore a Gesù, la conoscenza personale con Gesù, l'intimità con Gesù, sia viva e nello stesso tempo ci sia una condivisione con i fratelli, un'esperienza viva della sua Chiesa come la casa di Dio, la famiglia dei figli suoi. Amo.